In questi giorni gli animi di molti sono alterati per la crisi politica che il nostro paese sta attraversando, ma in un tempo o nell'altro non c'è paese che non l'attraversi. E il tema di oggi l'ho impostato non tanto sui problemi politici quanto invece sui problemi che a livello personale, a livello nazionale, in tutto il mondo esistono questi problemi. Difatti, l'esistenza di così tanti problemi, dolore, angosce, povertà nel mondo, ha indotto molti a non credere nell'esistenza di Dio. Questo è un dato di fatto, cioè anche quando si va in chiesa o si va nelle congregazioni, e in particolare non è che ha indotto molti a non credere in Dio, quei molti non sono soltanto i fedeli, ma paradossalmente quei molti sono anche i leader, i governanti, anche religiosi che purtroppo sono arrivati al punto di non credere che esista davvero un Dio creatore che si prenda cura degli esseri umani, dei problemi degli esseri umani. Perciò questo sermone vuole essere un consiglio e un aiuto, specialmente ai governanti, umilmente, ma anche alla gente comune come noi. Perché mai come adesso noi e i governanti si trovano a dover disbrigare problemi che sono più grandi di loro, problemi che noi non riusciamo a fare anche quando cambiano i governi, i problemi si ripresentano e sono uguali e le soluzioni che loro implementano sono sempre uguali, più o meno le stesse, basate sempre sull'economia e non sanno come in realtà risolverli definitivamente, perché alla fine la povertà continua ad esistere, le ingiustizie continuano ad esistere, i conflitti tra le persone, fra le nazioni continuano ad esistere e quindi è evidente che i problemi sono più grandi di noi. Quindi abbiamo bisogno di scoprire quali sono le vere cause e questo tema che ho voluto dedicare ai governanti politici e religiosi, ma anche alla gente comune come noi, l'ho voluto intitolare così: La vera causa di tutti i mali. Perché tutti parlano dei problemi, dei mali, e l'analisi la fanno tutti correttamente, non è che ci vuole un direttore d'orchestra per capire quando l'orchestra stona. Però le soluzioni sono quelle sbagliate. Quindi noi vediamo che è vero che in genere Dio sembra assente, Dio sembra invisibile, Dio è invisibile, ma sembra assente. Però ci sono delle ragioni ben precise per cui egli si nasconde e non interviene. Quindi, ripeto, ci sono delle ragioni ben precise per cui Dio si nasconde e non interviene. E, state attenti, Dio si palesa soltanto a coloro che lo ricercano con tutto il cuore. Dio si palesa a coloro, soltanto a coloro che lo ricercano con tutto il cuore. Non è che si palesa presentandosi davanti alla porta, bussando, eccetera, ma vedremo in che modo si palesa. Che è il più grande dei miracoli, e questo lo dico a quanti sono religiosi che negano che oggi Dio possa realizzare dei miracoli. Quale miracolo? Di quale miracolo sto parlando? Lo vedremo. Andiamo in Ecclesiaste capitolo 2, in Ecclesiaste capitolo 2, versetto 26. Ecclesiaste capitolo 2, versetto 26, dove dice: poiché Dio dà all'uomo che egli ha gradito, che cosa gli dà? Gli dà sapienza, gli dà conoscenza e gioia. Ma al peccatore Dio dà il compito di raccogliere e di accumulare per poi lasciare tutto a colui che è gradito agli occhi di Dio. Quindi, se le cose stanno così, dobbiamo stare attenti quale direzione dobbiamo prendere nella nostra vita. Gesù, difatti, ci invita a non fare le nostre vendette, le nostre giustizie, e a confidare in Lui, in particolare in Matteo capitolo 5, versetto dal 5 all'8, voi vi ricordate, faccio un breve riassunto, dove Dio dice «Beati i mansueti, perché essi erediteranno la terra. Beati i puri di cuore, perché essi vedranno Dio. Beati coloro che si adoperano per la pace, perché essi saranno chiamati figli di Dio». Nel versetto 10 dice «Beati coloro che sono perseguitati a causa della giustizia, perché il vostro premio», facendo un salto, dice verso la fine, «il vostro premio è grande nei cieli». Quindi noi dobbiamo guardare questo quadro generale davanti a tutti i mali del mondo per non scoraggiarci e per non arrivare anche noi a dire Dio non c'è, a pensare che sia un padre snaturato, che non si prende cura di noi. A cosa servono i conflitti? Dobbiamo pensare questo. A cosa servono i conflitti fra persone, fra nazioni, se poi alla fine perdiamo la vita eterna? In fondo è questo. La vita eterna è un dono che Dio farà all'uomo nell'ultimo giorno, a condizione però che l'uomo abbia la volontà di iniziare a imparare delle caratteristiche che non si vedono oggi, e sono l'umiltà, la mansuetudine, la misericordia e l'amore per la giustizia di Dio e il regno di Dio, da non confondere con l'amore che oggi, di cui oggi se ne fa un'inflazione. Tutti parlano di amore, ma non sanno cos'è l'amore. Non hanno un'idea chiara di che cosa è l'amore, così anche nella vita pratica. Ora, quelli che non hanno mai cercato Dio, o che predicano Dio, o che hanno una parvenza religiosa, per amore delle loro tradizioni, loro insegnano a violare i comandamenti di Dio, consapevolmente o inconsapevolmente. E quando parlo che insegnano a violare i comandamenti del Dio della Bibbia mi riferisco, non al Dio non so di quale altra concezione. Promuovono principalmente la teoria dell'evoluzione, secondo la quale Dio non esiste, o forse esisteva, ma non esiste più, forse esisteva una volta, dicono. In tal modo essi seguono tradizioni umane e promulgono leggi contrarie alle leggi di Dio, causando che cosa? Povertà, malattie, sofferenze e morte. Dice, ma come può essere? Che relazione ci può essere tra l'osservanza delle leggi di Dio con tutte le sofferenze e i mali del mondo? Eppure c'è un nesso diretto, molto diretto. Noi siamo stati tutti bravi a denunciare i problemi, ma non altrettanto bravi a risolverli, perché non sappiamo la terapia. Conosciamo la diagnosi. I telegiornali ci annunciano tanti mali, quello che sta accadendo. I mali li vediamo tutti, ma nessuno veramente sa veramente qual è la terapia giusta per risolverli questi mali. Dicono la povertà, le malattie, le ingiustizie, le crisi economiche e di governo le dobbiamo risolvere da noi. Dicono questo, con le nostre leggi, con le nostre regole. Perché in fondo il Dio della Bibbia non esiste. Questo dicono, o perlomeno pensano. Con i loro comportamenti è evidente che il Dio della Bibbia, la Bibbia, non gli interessa. Non dovrebbe quindi meravigliare se Dio non si palesa, se il Dio della Bibbia non si palesa e lascia che le persone e le nazioni si facciano guerra a vicenda, anche a livello familiare, e soffrano le conseguenze della loro disobbedienza alle leggi di Dio. al punto che stiamo distruggendo tutte le risorse del pianeta, come sentiamo nei telegiornali. Difatti in Geremia 25, andiamo in Geremia capitolo 25, Geremia 25, versetto 31, il rumore delle notizie giunge fino alle estremità della terra, poiché il Signore ha una lite con le nazioni. Quando noi vediamo il clima che a livello globale si sta rivoluzionando sempre di più, quando vediamo che la terra proprio ci rigetta a noi, noi stiamo rigettando la terra e la terra rigetta noi. Egli entra, Dio entra in giudizio contro ogni carne. Gli empi li dà in balia della spada, dice il Signore, perché poi ha motivo delle risorse per la sopravvivenza. Quando queste risorse vengono a mancare, cosa fanno le persone e le nazioni? Guerre. Guerre. Avete notato? Il Signore ha una lite. Il Signore ha una contesa con le nazioni, con tutte le nazioni, sulle quali è riservato il giudizio di Dio alla fine, nella guerra di Armageddon. È già stabilito, Dio sa dove andrà a finire la cosa. Difatti il profeta Isaia ha profetizzato: il Signore è indignato contro tutte le nazioni, il Signore è adirato contro tutti i loro eserciti. Questo in Isaia 34, versetto 2, per i vostri appunti, e continua dicendo: la nazione e il regno, qualunque esso sia, che non vorranno servire Dio, alla fine saranno completamente distrutte. È un messaggio, per questo motivo io lo rivolgo come consiglio e come aiuto, prima di tutto ai governanti, oltre che alla gente comune come noi. Questo è in Isaia 60, versetto 12. Ma quanti veramente credono a queste parole? O quanti in realtà molto di più si fanno beffa di queste parole? Quando, com'è cominciata questa lite, questa contesa fra Dio e l'uomo? Chi studia la Bibbia da tanto tempo lo sa. Quando è cominciata e come è cominciata? Allora, ricordate cosa fece l'umanità nel principio? Adamo ed Eva decisero di cibarsi del frutto dell'albero della conoscenza del bene e del male, discreditando in tal modo l'amorevole istruzione e avvertimento di Dio. Essi non credettero e trasgredirono quando Dio gli aveva detto: non mangiate di quel frutto, altrimenti morirete. Essi non credettero, trasgredirono. Risultato? In Genesi 3, andiamo in Genesi 3, vediamo quale fu il risultato, per rinfrescare la nostra memoria, e di quale può essere il risultato delle nostre trasgressioni quando noi non crediamo e trasgrediamo. Genesi 3, nel versetto 17, Dio dice: poiché hai mangiato del frutto dell'albero circa il quale io ti avevo dato quest'ordine, non ne mangiare, il suolo, cioè la terra, sarà maledetto per causa tua. Esso ti produrrà spine e triboli, e tu mangerai il pane col sudore del tuo volto, finché tu ritorni nella terra donde fosti tratto, perché sei polvere, e in polvere ritornerai. Questa non è una punizione di Dio? Questa è una punizione che l'uomo si è tirato su di sé, perché tu spezza la legge di Dio. La legge naturale, eterna di Dio, e quella legge spezza te. Inevitabilmente ci sono delle conseguenze. E la morte non è una cosa naturale come ci hanno propinato fin da quando siamo nati e cresciuti. Perché è scritto in Romani 6, 23, una grande verità che tutti noi dovremmo sempre avere scolpito nella mente. Romani 6, 23, che dice: il salario del peccato è la morte. E in 1 Giovanni 3, 4 è affermato che il peccato è la violazione della legge, naturalmente la legge di Dio. Ora, Adamo ed Eva, progenitori dell'umanità, e questa realtà, questa verità viene beffeggiata da tanti anche politici e religiosi, perché non pensano molti che siano veramente vissuti. E che è tutta una fiaba questa cosa. Quindi questi nostri progenitori, l'umanità da qualche punto è nata, è cominciata. Si illusero, Adamo ed Eva, di potersi sostituire a Dio stabilendo da sé ciò che secondo loro è il bene e ciò che è il male. Questo rappresentava il frutto proibito. Dio dice: non spetta a te stabilire ciò che è bene e il male per te. È come se, non so, la Fiat, il costruttore dell'automobile Fiat, decide, quando tu vai a comprare la macchina, ti dà un manuale di istruzione di cosa ci deve mettere, che olio, di non mettere acqua al posto di olio, di non mettere gasolio al posto di benzina, però tu decidi di fare di testa tua e metti quello che vuoi. Oppure anziché mettere un bel filo di acciaio per tenere il freno, ci metti una corda che prima o dopo si spezza e il freno non funziona più. Fin dal principio l'umanità ha cercato, ahimè, invano, ha cercato di perseguire la felicità e la vita separatamente da Dio. Non è che l'uomo non ha cercato la felicità o la vera vita, ma l'ha sempre cercata separatamente da Dio. Come? Peccando, cioè violando i comandamenti e le leggi di Dio. La parola di Dio, che è la sua eterna legge spirituale. Non è che il peccato è nato dopo Adamo. Il peccato, la trasgressione della legge di Dio, è sempre peccato. La legge non è che l'amore, che è veramente descritta nella legge di Dio, è esistito e è cominciato ad esistere dopo Adamo. E non è che nel regno di Dio, prima che Dio creasse l'universo e tutta la vita, poteva esserci l'odio, o poteva esserci, non so, l'omicidio, e l'omicidio non sarebbe stato peccato. La legge di Dio è eterna, va oltre, esisteva prima del genere umano ed esisterà dopo del genere umano. Se andiamo noi in Romani capitolo 5, nel versetto 12, andiamo in Romani 5 alcuni capitoli dietro, un capitolo dietro in realtà, rispetto a dove eravamo prima, Romani 5, versetto 12, perciò, siccome per mezzo di un solo uomo il peccato è entrato nel mondo, e per mezzo del peccato vi è entrata pure la morte, e in questo modo la morte è passata su tutti gli uomini, perché tutti hanno peccato. Praticamente ecco perché noi nasciamo già malati di morte, che abbiamo noi contratto il virus della morte a motivo di tutti i nostri antenati. Noi abbiamo accumulato un virus di oltre 6.000 anni. Il peccato e la morte sono entrati nel mondo perché? Perché l'uomo ha invano cercato la felicità e la giustizia a modo suo, lontano da Dio, senza le leggi di Dio, con le sue leggi umane e le sue tradizioni. Dio però, anche se invisibile per molti, non ha lasciato l'umanità totalmente a sé stessa o soggetta alla morte per sempre. Questo è importante, perché molti credono che Dio non ci ha lasciato a noi stessi in modo totale. Egli ha il suo piano per la salvezza di chiunque crede, non per la salvezza di coloro che non credono, ma di chiunque crede. E questo suo piano lui ce l'ha dato, l'ha avuto fin da prima della fondazione del mondo, sapendo di quale strada alcuni avrebbero preso. E poi, nella pienezza dei tempi, lui si è manifestato ed ha parlato ad alcune persone che lo hanno cercato con tutto il cuore, ardentemente con tutto il cuore, che lo hanno creduto e che lo hanno ubbidito, uomini come Abele e Enoch, uomini come Noè ed Abramo. Mi voglio soffermare un tantino su Abramo, al quale Dio ha fatto un solenne giuramento. L'unica volta in cui Dio, il quale dice a noi non giurate, perché non è in noi il potere di mantenere i giuramenti, lui giura su se stesso e dice una cosa. Andiamo in Genesi, nel capitolo 22, Genesi capitolo 22, nel versetto 16, dove dice: io giuro per me stesso, dice l'Eterno, poiché tu hai fatto questo e non hai risparmiato tuo figlio, l'unico tuo figlio, io certo ti benedirò grandemente e moltiplicherò la tua discendenza come le stelle del cielo e come la sabbia che è sul lido del mare. E la tua discendenza possiederà la porta dei suoi nemici e tutte le nazioni, notate bene, della terra saranno benedette nella tua discendenza perché tu hai ubbidito alla mia voce. Questa benedizione su tutte le nazioni del versetto 18 ancora non è realizzata. Non è realizzata perché tutte le nazioni rigettano i comandamenti di Dio, rigettano la ragione stessa per cui Dio si è fatto uomo e ha pagato per i peccati di questo mondo. Dio la sua parte l'ha fatto, ma le nazioni ancora non hanno fatto la loro parte, eccetto un piccolo gruppo di primizie sparse nel mondo, fra i quali speriamo di esserci noi, di essere annoverati anche noi fra questi. E molto dipende dalle scelte e dalle decisioni che ciascuno di noi farà. Ora, ci sono delle ragioni ben precise per cui Dio ha fatto questo giuramento ad Abramo. Secondo voi, perché Dio ha fatto questo giuramento ad Abramo? Forse aveva un debito? Forse perché Abramo non gli negò l'unico figlio? Forse aveva un debito? Ma perché la vita di Abramo, la vita di Isacco non apparteneva già a Dio? Non era per un debito, ma era per un apprezzamento della sua buona volontà di fare una cosa che molti religiosi e molti politici non vogliono fare o non sanno di dover fare. Difatti andiamo in Genesi 26, leggiamo la ragione ben precisa per cui Dio ha fatto questo giuramento. Nel versetto 5, Genesi 26, versetto 5, dice: perché Abramo obbedì alla mia voce e osservò quello che gli avevo ordinato, i miei comandamenti, i miei statuti e le mie leggi. Quindi notiamo qui che 500 anni prima di Mosè, quando ancora il popolo ebraico nemmeno esisteva, 500 anni prima c'era un uomo di nome Abramo che osservava i comandamenti, gli statuti e le leggi di Dio. E quando 500 anni dopo, con Mosè, il popolo di Israele che aveva bisogno di essere liberato, Dio gli dà queste stesse leggi, non se le era inventate. Ecco perché Dio diceva: ricordatevi di queste cose, perché non erano nuove, erano nuove per gente che era stata schiava e quindi illetterata, ignorante, per più di 400 anni sotto la schiavitù egiziana. Quindi è inutile che mi dicano o che ci dicano che i comandamenti o la legge di Dio, che la chiamano impropriamente, che è legge mosaica, come se fosse inventata da Mosè, che ci dicono che è stata abolita o che è una legge di Mosè, mosaica, quando Abramo già le osservava queste cose, 500 anni prima. Ora Dio adempì il suo giuramento 430 anni dopo, liberando dalla schiavitù i discendenti di Abramo, le 12 tribù di Israele, e offrendo loro che cosa? Una terra dove scorre latte e miele. A condizione però, che essi avessero ubbidito e osservato tutti i comandamenti di Dio. Se io vi do la terra promessa, ma voi in cambio mi dovete osservare i comandamenti. Ma difatti questo è scritto in Deuteronomio. Andiamo in Deuteronomio, io non parlo di mio e non mi appello all'emotività umana. In Deuteronomio capitolo 4 versetto 6 dice: questi comandamenti li osserverete dunque e li metterete in pratica, poiché questa sarà la vostra speranza e la vostra intelligenza agli occhi dei popoli, i quali, udendo parlare di tutti questi statuti, di questi comandamenti, diranno: questa grande nazione è un popolo saggio e intelligente. In virtù delle leggi di Dio, certamente non per i loro meriti. Dio iniziò la sua opera di salvezza con un solo popolo che servisse da modello per dimostrare a tutte le altre nazioni che l'alleanza con Dio Creatore produce solo del bene e che ignorare le sue leggi porta a un falso senso di libertà che alla fine conduce a ingiustizie, conflitti, povertà, malattie e morte. Conduce al peccato. Difatti, vi invito a prendere nota di questi due capitoli interi, il Levitico 26 e Levitico e Deuteronomio 28, perché lì ci sono le condizioni del primo patto, di quello che oggi viene chiamato impropriamente vecchio patto, ma è il primo patto che è stato soppiantato dal nuovo patto, e poi vedremo però perché. In Levitico 26 noi leggiamo, ve lo dico soltanto in riassunto, vedrete che quando leggerete interamente questi due capitoli, vedrete che Dio ha detto loro: questo non cercate di seguire, perché io ho riassunto in maniera drastica il senso di questi due capitoli. Dice: se non vi farete idoli, se osserverete i miei sabati e le mie feste, metterete in pratica tutti i miei comandamenti, io vi darò le piogge nella loro stagione, farò regnare la pace nel paese, i vostri nemici fuggiranno da voi, io mi volgerò verso di voi. Notate bene, dice: vi renderò fecondi e vi moltiplicherò e confermerò il mio patto con voi. Dovremmo pensare per quale motivo oggi, per esempio, c'è crescita zero in Italia. Poi dice: queste erano le condizioni del primo patto, che però non fu rispettato, perché Israele fu di collo duro. Difatti andiamo in Ebrei capitolo 8, facciamo un salto di migliaia d'anni, dove l'Apostolo Paolo scrive ai suoi connazionali, agli Ebrei, il libro degli Ebrei, l'Epistola degli Ebrei, capitolo 8, versetto 9, dove lui dice: essi non hanno perseverato nel mio patto. Dio dice: essi non hanno perseverato nel mio patto. E io, a mia volta, non mi sono curato di loro, dice il Signore. E per molti ebrei ancora è così. Quindi altro che cultura ebraica o lingua ebraica, ancora è così. Perciò la necessità di un nuovo patto. E con il nuovo patto ha Dio forse cambiato le sue leggi? Con il nuovo patto ha Dio forse cambiato le sue leggi? Perché molti pensano che Dio le abbia cambiate. Ma andiamo sempre in Ebrei nel capitolo 10. E leggiamo con i nostri occhi quello che Dio ispirò a Paolo di scrivere per noi. Ebrei 10, versetto 16. Questo è il patto che farò con loro dopo quei giorni, riferendosi a dopo che sarebbe venuto Cristo. Dice il Signore: io metterò le mie leggi nei loro cuori e le scriverò nelle loro menti. Quindi con il nuovo patto Dio, la parola o il verbo che si fece carne, ovvero Gesù, ha riconfermato le sue leggi. Egli ha detto, come molti di voi sapete, in Matteo 5, versetto 17, egli ha detto: non pensate che io sia venuto ad abolire la legge o i profeti. Io sono venuto non per abolire, ma per portare a compimento. Molti non capiscono cosa significa questo portare a compimento. Gesù ha portato a compimento la legge e i profeti, ma in che modo? Secondo loro, abolendo i comandamenti. Non è così, perché Gesù ha portato a compimento, sacrificando la sua vita al posto nostro, E quindi l'unica cosa che ha abolito sono i sacrifici di animali per l'espiazione del peccato. Non ha nemmeno abolito i sacrifici di animali in se stessi, se vengono dati, per esempio, in rendimento di grazie. Ma ha abolito i sacrifici di animali per l'espiazione del peccato. Perché il sangue di un animale non può purificare la nostra coscienza, ma il sangue di Cristo può. Quindi, e naturalmente, quindi, questo è il primo passo per mezzo del quale lui ha portato a compimento. Il secondo l'ha portato a compimento come? Scrivendo le sue leggi nei nostri cuori mediante il suo Spirito Santo. Perché se lui non dava la sua vita, non sarebbe venuto lo Spirito Santo e le leggi di Dio non sarebbero state scritte nel nostro cuore. Perché lo Spirito Santo impartisce nella nostra vita fiducia, la fede. Senza Spirito Santo non c'è fede. Possiamo avere una fede umana, una fiducia umana che tracolla alla prima difficoltà, ma la fede che viene dallo Spirito Santo è una fede che non crolla nemmeno davanti alle persecuzioni. Le leggi di Dio sono eterne, è il cuore dell'uomo che deve cambiare ed avere fiducia in Dio. È il cuore dell'uomo che deve cambiare ed avere fiducia in Dio. L'Apostolo Paolo, in Romani 3, 31, l'Apostolo Paolo, alcune epistole indietro, Romani 3, 31, l'Apostolo Paolo ha scritto: annulliamo dunque la legge mediante la fede? No, di certo, anzi, confermiamo la legge mediante la fede. Quindi, quale legge? Quale legge? Vale la pena specificarla un po'. Innanzitutto i 10 comandamenti, per cominciare, che sono il compendio di tutta la parola di Dio, perché qualsiasi parola di Dio si ricollega a uno o a più dei comandamenti, dei 10 comandamenti. Per esempio, il comandamento che ti dice non uccidere, nel momento che tu ignori il bisogno dell'altro, quando quel bisogno è genuino, tu stai uccidendo quell'altro. Eppure il comandamento dei 10 che ti dice non uccidere non lo specifica in tal modo. È lo Spirito Santo che ci fa capire il modo in cui intenderlo. Difatti Gesù non ha abolito i comandamenti, ma ha detto: se c'è scritto, se io vi ho dato un comandamento che dice non commettere omicidio, ma tu commetti omicidio quando odi una persona. L'odio è omicida. Quindi, rispettare un altro comandamento molto importante dei 10 comandamenti è quello che ci ingiunge di rispettare il sabato, per esempio. Quale vero settimo giorno da santificare in onore a Dio Creatore? Lo sto dicendo io, lo dico a tutti i capi religiosi e ai politici, perché è la trasgressione di questi comandamenti, anche quello del sabato, che porta ad avere l'umanità intera sotto maledizione e ad essere lontana da Dio e a non avere Dio, a non camminare con Dio, significa avere solo pene, perché noi, Dio l'ha detto, perché tu mi hai trasgredito, tu avrai solo triboli. Avrai solo triboli, ma non perché io te li do, ma perché tu te li attiri addosso con le tue decisioni, con le tue immaginazioni, con le tue scelte. Difatti andiamo in Ebrei, capitolo 4, nel versetto 9, dal versetto 9 all'11, dice l'Apostolo Paolo: rimane dunque un riposo sabbatico per il popolo di Dio. Perché è vero che il popolo ebraico è stato di testa dura e ha violato il patto, ma adesso ne faccio uno nuovo di patto. E con quello nuovo il sabato non è abolito, ma rimane un riposo valido per il popolo di Dio. Nel versetto 10, infatti, chi entra nel riposo di Dio si riposa anche lui dalle opere proprie, come Dio si riposò dalle sue. Notate bene il richiamo alla creazione originale. Per dire che il riposo non è un comandamento inventato da Dio o da Mosè al tempo di Mosè. è qualcosa che Dio ha creato, che Dio ci ha donato e che è valido come il mare, come il sole, come gli alberi, come noi stessi che siamo parte della sua creazione. Nel versetto 11 l'esortazione è: sforziamoci dunque di entrare in quel riposo affinché nessuno cada seguendo lo stesso esempio di disubbidienza di Israele. I capi politici e i religiosi di oggi santificano il sabato e le leggi di Dio? Tristemente no. Pochissimi al mondo fanno questo. Ma quelli che amano veramente Dio cercano almeno di santificarlo in un mondo ostile. Noi viviamo in un mondo molto ostile contro il sabato, contro i comandamenti di Dio. Molti di noi non sono in grado di fare quello che dovrebbero fare, quello che vorrebbero fare, quello che Dio gli comanda, e si chiama un sistema schiavista, un sistema che opprime i popoli e che infonde a ciascuno di noi praticamente la paura, vorrebbe infondere la paura. Ma noi dovremmo sforzarci, perlomeno in un mondo ostile, di fare la volontà di Dio come faceva il profeta Daniele, che viveva in Babilonia. Pur vivendo in Babilonia, lui faceva di tutto per non offendere il Creatore. Le 12 tribù di Israele furono unite dal re Davide e sotto Salomone, conobbero il massimo splendore e furono la nazione più rispettata del mondo finché non cessarono di osservare le leggi di Dio. Furono rispettati, ancora si parla della saggezza di Salomone, ma finché loro rispettarono le leggi di Dio, allora furono anch'essi rispettati, cose che purtroppo non continuarono a fare, tant'è vero che Dio permise di metterli in balia di popoli barbari e furono sconfitti, perché loro violarono i comandamenti di Dio. Difatti in Levitico 26, torniamo in Levitico 26, ve lo leggete voi, questo capitolo ve l'ho dato per appuntarvelo e leggervelo, e vi invito calorosamente a leggervelo in privato interamente, in quanto Dio dice: se voi non mi date ascolto, perché Dio ha rivelato le amare conseguenze della disubbidienza di Israele, ma non solo di Israele, vedremo, dice: se non mi date ascolto e non mettete in pratica tutti questi comandamenti, l'ingiustizia dilagherà. Quando non c'è osservanza di comandamenti, l'ingiustizia dilagherà. È un riassunto del capitolo 26. Dice: la vostra forza si consumerà, non avrete più nemmeno figli, la vostra semente la mangeranno i vostri nemici, quelli che vi odiano vi domineranno e vi darete alla fuga senza che alcuno vi insegua. Se violerete i miei sabati e le mie feste, io vi disperderò fra le nazioni e trarrò fuori la spada contro di voi. Questo è un riassunto del capitolo 26. Leggetevelo per conto vostro e vedrete che è la verità quello che vi sto dicendo. E il fatto che la maggior parte dei figli di Israele sono ancora dispersi fra le nazioni prova che le leggi di Dio sono ancora in atto. Sono ancora in atto. Prova che le nazioni del mondo sono sempre più nei guai per lo stesso motivo per cui lo fu Israele, l'antico Israele, perché a motivo della loro sistematica trasgressione delle leggi di Dio. Con quale risultato? Poiché Dio è imparziale, come ha abbandonato Israele, il popolo da lui preconosciuto, egli abbandona oggi i governanti politici e religiosi che sviano questo mondo dalle sante leggi di Dio. Proprio così, il Signore ha tolto dai capi politici e religiosi che non credono alle sue leggi, toglie il candelabro, toglie la luce, e quindi possono essere intelligentissimi, ma non sanno trovare le soluzioni vere, profonde. Dice il Signore ha una lite con le nazioni, ha una disputa con le nazioni, egli entra in giudizio contro ogni carne. Io darò gli empi in balia della spada. Capite che quando noi abbiamo dei governanti politici e religiosi lontani da Dio, che è solo questione di tempo, anni, decenni, che alla fine si cade sotto il dominio di altri. Ripeto, il Dio della Bibbia è imparziale. E come ha lasciato che Israele cadesse nelle mani dei suoi nemici? Allo stesso modo egli sta lasciando che le persone e le nazioni cadano e soffrano le conseguenze dell'aver ignorato le leggi sante di Dio. Vero, Dio sembra assente, Dio sembra assente, questo è vero, ma in tutto questo caos dovremmo domandarci: è Dio che rifiuta di aiutare l'uomo o è l'uomo che si rifiuta di ascoltare Dio? Questo poi è il nocciolo della questione. In Romani 3, andiamo in Romani 3, la lettera di Paolo ai Romani, nel capitolo 3, dal versetto 15, i loro piedi, anziché rivolgersi a Dio e correre verso Dio, i loro piedi sono veloci per spandere il sangue. Ora, il sangue è l'ultima, diciamo, è il termine. Però prima di arrivare là, prima ci sono gli insulti, prima c'è l'odio. Quindi i loro piedi sono veloci per spandere il sangue, sulle loro vie c'è rovina e calamità, e non hanno conosciuto la via della pace. I conflitti, le ingiustizie, la povertà e la malattia derivano da comportamenti contrari alle leggi di Dio. Spezza una legge di Dio e quella legge spezzerà te. Io l'ho provato su di me. Tutte le volte che ho violato consapevolmente o inconsapevolmente la legge di Dio, io ne ho pagato le conseguenze. Disgraziatamente le conseguenze delle scelte sbagliate si abbattono su quelli che non fanno le scelte, magari su quelli che ignorano, specialmente i bambini che sono i più indifesi. Se noi come genitori teniamo i nostri figli nell'ignoranza delle leggi di Dio, questi figli vivranno in un certo modo e ne pagheranno le conseguenze. Questa è una delle ragioni per cui Gesù Cristo, la parola e il Verbo, si è fatto carne e ha pagato con la sua vita il prezzo di riscatto per quella parte di genere umano che ha peccato, che ha trasgredito le leggi di Dio per ignoranza o per costrizione. Ecco perché dobbiamo pregare che il regno di Dio venga a liberarci da queste situazioni. In passato abbiamo osservato la domenica anziché il sabato del Signore. Non è vero? In passato abbiamo commesso il peccato dell'idolatria adorando immagini e statue e inginocchiarci davanti a presunti vicari di Cristo. In passato abbiamo violato i 10 comandamenti e le feste bibliche che rivelano il piano di Dio per la salvezza di chiunque crede. Ma ora, fratelli, dice Paolo in Atti 3, versetto 17, ma ora, fratelli, io so che lo avete fatto per ignoranza, come pure i vostri capi, i vostri governanti. E noi non puntiamo il dito, è un aiuto, è un consiglio. In Atti 13, soprattutto a tutti quei governanti che si reputano cristiani, che chiamano in ballo il Vangelo. In Atti capitolo 17, versetto 30, l'Apostolo Pietro dice: ma ora, passando sopra i tempi dell'ignoranza, Dio comanda a tutti gli uomini e dappertutto che si ravvedano. Quindi prima avete peccato, abbiamo peccato per ignoranza, ma ora, finita l'ignoranza, siamo chiamati a ravvederci. Dio c'è e si cura di noi. Si prende cura di noi e ci esorta più volte a fare passi concreti. No, pace di qua, pace di là, fede di qua, fede di là, ma non passi concreti di ravvedimento. Milioni di persone nel mondo cristiano sono spinti dalla fede umana anziché dallo Spirito Santo. Perché? Perché pensano di avere lo Spirito Santo, ma non hanno veramente mai conosciuto il ravvedimento e non si sono mai prodigati concretamente di osservare le leggi di Dio, vanificando il sacrificio di Gesù Cristo. Dio c'è e si prende cura di noi, ho detto. Quindi il richiamo, l'esortazione in Atti 2, versetto 38, dopo che i primi apostoli ricevettero il dono dello Spirito Santo, ravvedetevi e ciascuno di voi sia battezzato nel nome di Gesù Cristo per il perdono dei vostri peccati passati e voi riceverete il dono dello Spirito Santo. E in Atti 3, versetto 19, vedete com'è coerente e ripetitiva l'esortazione di Dio. Atti 3, versetto, dal versetto 19 dice: ravvedetevi dunque e convertitevi perché i vostri peccati siano cancellati e affinché vengano dalla presenza del Signore dei tempi di ristoro che Egli mandi il Cristo che vi è stato predestinato, cioè Gesù, che il cielo deve tenere accolto fino ai tempi della restaurazione di tutte le cose di cui Dio ha parlato fin dall'antichità per bocca dei suoi profeti. Certo, Cristo deve venire personalmente con la gloria e la potenza di Dio. Ma nel frattempo Dio ha detto a me che mediante il suo Spirito Santo Egli sarebbe stato con noi sino alla fine dell'età presente. E quindi i governanti che hanno maggiore responsabilità, i leader, pastori, predicatori, dovrebbero ascoltare questa esortazione. Ti ravvederai? O rifiuterai? Io ho fatto la mia scelta. Ravvedersi significa pentirsi, significa mettersi in gioco, abbandonare i preconcetti, significa uscire dalla propria nicchia, significa iniziare a camminare con Dio rispettando le sue sante leggi con tutto il cuore e con piena fiducia in Dio. Gesù Cristo si è sacrificato affinché noi vivessimo le leggi di Dio, affinché noi diventassimo la personificazione della sua parola, della sua legge santa e spirituale. Difatti, è una cosa straordinaria questa, perché Dio Padre ha condannato il peccato nella carne di suo Figlio affinché il comandamento della sua legge fosse adempiuto in noi che camminiamo non secondo la carne, ma secondo lo spirito della vita in Cristo Gesù. Questo è in Romani 8, nei primi quattro versetti, il riassunto di quello che Dio vuole trasmetterci. Purtroppo il mondo non conosce la santa legge di Dio e sappiamo che Satana è il diavolo, il seduttore di tutto il mondo. E il mondo è prigioniero di un'altra legge, quella del peccato di Satana, che è entrata nell'uomo e domina l'uomo. Io ero in passato, avevo dentro di me, come dice Paolo, un'altra legge che non è la legge di Dio. Dentro di me noi abbiamo la legge del peccato. Se noi riceviamo lo Spirito Santo, ci ravvediamo e riceviamo lo Spirito Santo di Dio, allora la legge di Dio, attraverso lo Spirito di Dio, vincerà la legge del peccato che ci domina. Difatti, il mondo è prigioniero di questa legge, ma quando tu ti ravvedi, quando tu ti fai battezzare, Dio ti dona il suo Spirito, la potenza che ti permette di vincere il peccato. Il mondo però è incastrato in una via di non ritorno. Il mondo è incastrato in una via di non ritorno. Gli stessi governanti sono prigionieri delle loro ideologie e dei loro sistemi sociali e religiosi. Sono magari prigionieri del popolo, perché il popolo sarebbe anche capace di ammazzare loro per la loro ostinazione di non voler cambiare. Nessuno può cambiare questo mondo, che è diventata una grande Babilonia, destinata però a crollare definitivamente. Come molti di voi sapete, nel libro dell'Apocalisse Ma tu puoi cambiare la tua vita personale. Noi possiamo cambiare la nostra vita personale nell'attesa che venga instaurato il regno di Dio sulla terra. E per questo Dio ci esorta ad uscire da questa Babilonia globale. Apocalisse 18, versetto 4, per chi non l'avesse mai letto, ma anche per chi già la conosce, non è mai abbastanza leggerla. Apocalisse 18, dal versetto 4 in poi, in verità l'intero capitolo, ma dal versetto 4 c'è un'esortazione a tutti a noi e a quelli che verranno in futuro. Dice: uscite da essa, o popolo mio, affinché non siate complici dei suoi peccati e non siate coinvolti nei suoi castighi. Notate bene che noi possiamo restare in Babilonia spiritualmente e starcene zitti e adagiarci alle vie di Babilonia. Dice: ma se tu non parli, se tu non gridi per non avere persecuzioni, dice, tu diventi complice, perché il silenzio rende complice. Se uno sta con due piedi, con un piede qua e un piede là, no, lui dice uscire, e uscire significa stare in un posto solo. Dice, perché i suoi peccati si sono accumulati fino al cielo e Dio si è ricordato delle sue iniquità. E una delle più grandi iniquità cos'è? È la sistematica violazione del sabato del Signore, tanto che alcuni osano affermarla come il marchio della bestia, questa violazione. Vedremo. Isaia 66, nel versetto 18, Dio descrive le persone e le nazioni che lo disprezzano. Come sono le persone e le nazioni che disprezzano i comandamenti di Dio, come per esempio il sabato? Dice nel versetto 18: io conosco le loro opere e i loro pensieri. Io li conosco. Il tempo è giunto per raccogliere tutte le nazioni e tutte le lingue, ed esse verranno e vedranno la mia gloria, la mia potenza, la mia maestà. Versetto 22: infatti, come i nuovi cieli e la nuova terra che io sto per creare rimarranno stabili dinanzi a me, dice il Signore, così dureranno la vostra discendenza e il vostro nome. Avverrà che di novilunio in novilunio e di sabato in sabato ogni carne verrà a prostarsi davanti a me, dice il Signore. Quando gli adoratori usciranno, vedranno i cadaveri degli uomini che si sono ribellati a me. Quindi il non osservare i comandamenti di Dio, come anche il sabato, è una ribellione contro Dio. Mentre osservare il sabato e osservare le feste di Dio significa: Signore, io ti riconosco come la maestà suprema dell'universo. In conclusione, fratelli e sorelle, questo sermone vuole essere un consiglio, un aiuto per i governanti e per gente comune come noi, per risolvere i tanti problemi, per imparare a risolvere tutti i mali del mondo e scoprire il vero scopo della vita. È indispensabile rivolgersi a Dio, alle sue sante leggi, alla sua parola rivelata nella Sacra Bibbia. Infatti, la Bibbia stessa afferma che la parola di Dio è vivente ed è efficace, più affilata di qualunque spada a doppio taglio, è penetrante, fino a dividere l'anima dallo spirito, le giunture dalle midolla. Essa giudica i sentimenti e i pensieri del cuore, e non vi è nessuna creatura che possa nascondersi davanti a Lui, ma tutte le cose sono nude e scoperte davanti agli occhi di colui al quale dobbiamo render conto. Questo è in Ebrei 4:12 per i vostri appunti. Beati quelli che imparano e la mettono in pratica con tutto il cuore.